Backstage. Backstage.
Eccoci, sesto episodio della prima stagione di Backstage. Io sono Sara dagli studi di Radio Fab e qui con me c'è come sempre Jacopo.
Buonasera Sara, ciao a tutti.
Che mi farà compagnia per questa oretta e dipanerà tutti i nostri dubbi sugli autori di cui parliamo.
Ci proviamo.
Allora, questa sera noi ci allontaniamo un po' dal genere che abbiamo trattato fino adesso. Abbiamo trattato il metal, abbiamo trattato il punk, abbiamo parlato dei Beatles e oggi invece andiamo nel backstage di un genere diverso,
complesso, diverso.
Che non avevamo mai affrontato. E in realtà poi vorremmo affrontare diversi autori di questo genere.
Anche perché comunque diciamo che è una passione comune fra me e Sara questo genere, quindi esatto. Ci piacerebbe continuare a buttare linfa a questa musica.
Esatto, penso che la differenza è che tu lo sai suonare e io no, però...
Assolutamente no.
E lo facciamo con un autore che forse non tutti conosceranno questa volta, però il bello di Backstage è anche questo, proporre nuova...
Diciamo che questo è più un backstage su un autore... che non è conosciuto
esatto.
In generale
esatto, universalmente
una perla
però l'obiettivo del programma è anche questo, far conoscere cose nuove, proporre cose nuove insomma e quindi parallelamente parleremo di quest'autore e del genere che di cui insomma del circolo di cui fa parte tra virgolette. E io inizierei subito col primo brano che non so se lo presenta, non so se è uno dei brani più rappresentativi di questo autore, ma comunque lo fa sentire secondo me
bellissimo.
Nella sua totalità, ecco.
C'è un motivo per cui l'ha scelto Sara, di solito partiamo così di botto, forse in questo caso è utile dirlo.
Esatto, perché questo è un brano in cui lui è da solo. Suona da solo e mi piaceva farlo sentire da solo per farlo apprezzare nella sua totalità, perché comunque è particolare come autore e a un primo ascolto forse non si riesce a cogliere tutto. Quindi io direi di iniziare con l'ascolto e poi parlarne.
Certo. Thank you.
Eccoci qua. Bene, quest'oggi introdurrai Jacopo.
Thelonious Monk era strano. Su questo sono tutti d'accordo. Strano l'uomo e strana anche la sua musica. Tuttavia, se l'uomo è rimasto un enigma per quasi tutti, la musica, col passare degli anni, è stata capita perfettamente. Anche coloro che non l'hanno saputo analizzare hanno alla fine percepito la sua tanto conclamata stranezza come un nuovo tipo di logica.
Monk iniziò a suonare il pianoforte all'età di 6 anni. Anche se ampiamente autodidatta, studiò teoria musicale, armonia e arrangiamento alla Juilliard School of Music. Non porterà però mai a termine gli studi, per esempio, della scuola superiore. E suonò in un organo evangelico, in un coro evangelico, e poi trovò lavoro come musicista jazz. Ed è questo l'argomento di cui parleremo questa sera. Thelonious Monk e il jazz.
Jazz and Monk.
Jazz and Monk.
Beh, sì, il jazz e Thelonious Monk vanno un po' a braccetto nell'idea che abbiamo qui di backstage, mm-hmm. perché in qualche modo sono delle stranezze al giorno d'oggi, no? Fra virgolette. E chi più strano fra i jazzisti se non Thelonious Monk?
Abbiamo iniziato proprio a bomba.
Beh, vabbè, ormai diciamo che Monk è diventato un autore di riferimento, sì. No? Cioè un grande nome del jazz, quindi un conoscitore di jazz lo conosce. Ora stiamo facendo tutto questo preambolo sul fatto che la facciamo strana, eccetera, eccetera.
Poi no, in realtà, è conosciuto, no, ovvio.
Cioè, è l'ultimo
arrivato. Si incappa nei suoi standard, sicuramente. Quando
non è esatto. Che... Però, visto che hai introdotto proprio i primi anni della vita di Monk,
sì.
Una cosa che trovo veramente incredibile e divertente il fatto di come venisse bullizzato già da piccolo sostanzialmente, no?
Sì.
Perché cronache che parlano di Monk lo raccontano come un bambino sempre chiuso,
sì.
Avvolto in un mutismo totalmente innaturale, apparentemente inadattabile e indifferente al mondo. Ma la cosa ancora più divertente è che lui non faceva nulla per adattarsi al mondo. Quindi sostanzialmente, ok, bella, prendo e porto a casa.
Sì, questa avanti. Cosa poi del mutismo, dell'isolamento, se la porterà dietro per tutta la vita, è una cosa che lo caratterizzerà e che descriveranno anche i musicisti che avranno il piacere di suonare con lui, insomma, nei vari quartetti e nelle varie formazioni. Tant'è che poi, ne parleremo anche più tardi, lui finirà in questo modo, cioè finirà la sua vita isolato nel mutismo, non parlerà per anni.
Sebbene, come ci dice anche il suo manager, Harry Colom, mm-hmm. a un certo punto, una cosa che mi fa abbastanza sorridere è il fatto che comunque lui vestiva sempre elegante, sempre
sì,
di
sì.
qualità, no? Quindi muto, che non voleva parlare, voleva fare lo strano, però questa è la citazione, ti do la citazione.
Vai.
Da quando lo conosco, persino negli anni più difficili, ha sempre avuto una certa aria di celebrità. Perché comunque era sempre ben vestito, sempre elegante, con un aplomb distinguibile, direi,
certo.
No? In qualche modo. Invidiato anche da altri colleghi.
Beh, immagino su questo, perché poi, certo, poi la genialità. All'inizio degli anni 40, Monk era il pianista fisso del nightclub Minton's Playhouse di Manhattan. Gran parte dello stile di Monk si sviluppò durante questo periodo di apprendistato, dove spesso partecipava a gare notturne di bravura tecnica. Cioè c'erano gare notturne in cui musicisti,
le
jam, quotati, però di notte andavano avanti questi, sicuro.
Anche se sì, Sara, forse dovremmo spiegare che è una jam.
Sì, forse
vai,
sì.
Vai Sara, che
no,
perché
no,
dovete
no,
sapere,
no,
cari no, spettatori, no. Che Sara qui no, no. È reduce no, no. Da no. Imprese incredibili.
Imprese incredibili. al Tanning Pub.
vabbè.
Ma non so se lo posso spiegare nel modo corretto, io perché le ho conosciute yeah. Frequentandole nei tempi universitari, e la jam uh-huh. È una serata che di solito si organizza all'interno di un locale nel quale musicisti che possono conoscersi o meno si ritrovano sul palco a suonare qualcosa degli standard che generalmente più o meno possono conoscere tutti. E
perché è proprio quello il punto, no? In quegli anni Monk fu uno di quelli che cioè che si suonavano i Legem, questa è la domanda, no? In qualche modo si suonavano gli standard.
Sì.
Che cos'è uno standard? È un brano famoso conosciuto da tutti. Che ne so, per noi italiani, fra virgolette, fino a qualche anno fa Alba Chiara era uno standard, okay, per sì. capirci. In quegli anni avevano tutto un altro tipo, diciamo, di conoscenza musicale sugli standard, quelli che giravano più o meno, e quindi i musicisti si incontravano in questi locali e riproponevano questi classici. Però è chiaro che se c'è così tanto da suonare, magari tutte le sere, questi classici non si possono ripresentare sempre allo stesso modo, no? C'è bisogno di qualcosa innovativo, qualcosa diverso, e lì l'improvvisazione ha un ruolo cruciale, e quindi il jazz anche in questo senso diventa musica improvvisata, improvvisativa. Bisogna vedere quello che succede. E Monk in questo era un boss.
Poi la particolarità degli standard, diciamo, che adesso sono tutti raggruppati in un unico librone chiamato Real Book, esatto, che ci passiamo, e che sono stati trascritti, cioè sono stati trascritti poi dagli studenti in realtà, quindi alcune versioni sono corrette.
Anche Pat Metheny c'era fra questi studenti, quindi altri musicisti di cui non so se parleremo, forse no,
parleremo
no,
assolutamente, però. Ormai l'hai nominato, quando viene nominato qualcuno qua dentro se ne parla, e quindi poi ci possono essere degli errori a volte tra uno standard e l'altro, non corrisponde qualche accordo, e questa è la bellezza secondo me poi di tutta la baracca, tra virgolette.
Ma ci arriveremo.
Sì, esatto. Diciamo. E diciamo, questo ambiente fu di importanza cruciale nello sviluppo bebop.
Certo.
E forse parlerei anche un pochetto di cos'è il bebop per
bebop,
esatto. Bebop. Perché portò poi Monk a contatto con artisti come Dizzy Gillespie, Charlie Parker e poi Miles Davis.
Beh, certo, che cosa dire intorno al bebop? In due parole, il bebop è stata probabilmente la più importante rivoluzione della storia del jazz. Ad un certo punto si decise che il jazz doveva diventare musica d'arte. Quindi se prima questi standard, diciamo, che venivano suonati nelle radio e quindi riprodotti e conosciuti da tutti, erano considerati, se vogliamo, ancora in un certo senso musica leggera, in qualche modo, è proprio con il bebop e artisti quali Bud Powell, Charlie Parker, che si decide che quella diventa tutta un'altra musica, diventa musica seria in cui basta ballare, ok? No dancing, faceva scrivere Charlie Parker.
Fantastico! Non era più la musica da balera!
Basta, avete rotto le scatole a ballare, quindi
bellissimo.
Di fronte al locale, non mi ricordo quale locale di preciso ora, Charlie Parker fece scrivere più volte in un cartello no dancing, perché
fantastico.
La gente non poteva entrare lì per ballare, la gente doveva ascoltare musica, e da lì diventa arte, no? Diventa qualcosa di diverso, in cui uno viene lì, sì, magari si fa una birretta, ok, magari viene per altri motivi, però se sta lì deve ascoltare.
Sì, dai un valore diverso a quello che stai suonando, sicuramente.
E quindi il bebop che cos'era oltretutto? Era questa carica, no? Era questa carica energetica di cambiamento in cui, anche noi abbiamo la nostra musica, ok? Cioè, quel noi è un certo tipo di cultura, ok? Anche noi abbiamo la nostra musica che vale tantissimo perché è musica d'arte e andiamo verso il futuro. Monk nasce e cresce in quel contesto lì.
Nel 1944 debuttò su disco con il Coleman Hawkins Quartet. Hawkins fu uno dei primi musicisti jazz affermati a sponsorizzare Monk, e lui ricambiò il favore in seguito invitandolo a prendere parte alle sessioni del 57 con John Coltrane, di cui parleremo poi più tardi. Nell'agosto del 51 la polizia di New York City fermò un'auto sulla quale viaggiavano Monk e l'amico Bud Powell. Gli agenti trovarono dei narcotici a bordo, presumibilmente di proprietà di Bud. Monk rifiutò di testimoniare contro l'amico, figuriamoci se non parlava normalmente, vediamoci se parla.
Sì, beh, direi.
E quindi la polizia confiscò la sua tessera del sindacato dei musicisti, il che gli rese impossibile esibirsi dal vivo a New York. E Monk trascorse la maggior parte della prima metà degli anni 50 componendo, incidendo ed esibendosi quindi poi fuori città. Poi farà anche un tour in Europa, no? A Parigi.
Perché infatti, scusami, prima forse è il momento già di fare ascoltare il secondo brano, però prima di farlo ascoltare è importante tenere in conto una cosa fondamentale, cioè che la tecnica pianistica di Monk veniva anche per l'epoca considerata essenzialmente limitata. In fin dei conti, Monk, rispetto, che ne so, a un Bud Powell di quando era veramente in forma, ok, Bud Powell, prima che avesse degli enormi problemi con la droga, eccetera, eccetera, non era a quei livelli tecnici, ok? Non ci sarebbe arrivato. Infatti, ci sarebbero voluti anni dai tempi del bebop, diciamo, perché prima che si capisse che Monk è essenzialmente un compositore, in un certo senso, un compositore geniale, la cui tecnica pianistica, che è un po' spigolosa, no? Il brano che abbiamo sentito prima, è essenzialmente e perfettamente, direi, coerente con lo stile compositivo che lui ha.
Nel 54 Monk andò per la prima volta in Europa, eseguendo e registrando a Parigi il suo primo album di assoli pianistici. Nel backstage Mary Lou Williams gli presentò la baronessa Pannonica, membro della famiglia dei Rothschild e mecenate di svariati musicisti jazz a New York City, incluso Charlie Parker, di cui a questo punto parleremo perché è stato citato già ormai 10 volte in 3 righe. La donna divenne un'amica intima di Monk per il resto della sua vita ed egli scrisse in suo onore un pezzo pianistico intitolato appunto Pannonica, che noi ascolteremo. Una cosa di cui non abbiamo parlato è che cosa fa nel momento tra il momento in cui va a Parigi e quello in poi in cui gli confiscano la tessera dei sindacati, oltre alle registrazioni.
Beh, anche perché c'è poco da dire, non fece nulla sostanzialmente.
Proprio nulla.
Sì, perché una certa fama, no, l'aveva raggiunta in qualche modo con qualche brano di qua e di là dal 44 al 58, comunque sono già 14 anni di quartiera. Mm-hmm. E quindi quello che fece è smise di suonare nel senso live e guadagnò solo quel pochissimo, solo grazie a quel pochissimo che gli fruttavano le incisioni in qualche modo. Quindi
come campava?
Per fare un po' di backstage, a tirare un po' di gossip. Baracca. Chiaramente chi provvedeva col suo modesto lavoro di impiegata e poi di sarta? La moglie Nelly.
Nelly Smith, sposata nel 44. Uh-huh. E da cui poi la coppia ebbe un figlio nel 49.
Che chiaramente si era volontariamente assunta il compito sia di fargli, diciamo, da madre che da un po' da tutto, fra virgolette. Chiedevamo con Sara a proposito del gossip, ma com'è possibile?
Di cosa chiacchieravano? Lunghe chiacchierate alla sera prima di
andare. Lui non voleva dire niente, stava sempre al pianoforte, per carità.
Però scusa, se lei tirava avanti la baracca, penso che lavorava tutto il santo giorno, cioè col lavoro da sarta adesso non penso che riuscisse, no? Secondo me c'era questo...
Dici che lei metteva solo i soldi, gli preparava la cena, faceva queste cose e poi basta.
Conta che forse anche il concetto di famiglia era un po' diverso rispetto a quello che abbiamo noi oggi, anche di vita coniugale.
Assolutamente sì.
Non so, vorrei sapere come ha fatto a rompere il ghiaccio con questa Nelly.
Io purtroppo credo che i tempi siano stati proprio diversi. Forse se sono incontrati un giorno e hanno detto ora mi devi sposare e andiamo avanti.
Esatto. Sì.
Ci sento un po' di patriarcato nell'aria su questa situazione.
Perché possiamo... Qui si parla di musica. A volte
sono
80
anni fa.
Però vedi che attraverso la musica riusciamo a tirar fuori anche argomenti un po' diversi come politica, vita sociale.
Comunque, backstage. Esatto. Però la cosa che mi diverte è che il buon Polillo comunque ci dice che cos'era questo niente.
Possiamo dire chi è Polillo, scusate, non perché forse da casa
Polillo
non sanno.
Polillo è uno dei più grandi giornalisti musicali della storia del jazz italiano, nonché il fondatore della prima rivista storica sul jazz italiana nel 45, te pensa. Quindi, cioè, praticamente il jazz era proprio agli albori, ok, almeno il bebop, e lui già vedeva avanti, e questa rivista si chiama Musica Jazz. Ok, e soprattutto che fa il Polillo? Il Polillo scrive un testo che si chiama Jazz, da cui uno può riprendere tantissime vicende. Ora, questo testo non è proprio musicologicamente il massimo, ok? Perché non è proprio accurato su tutto. Comunque lui era un giornalista, sia chiaro. Non era uno scienziato che scriveva.
Esatto,
okay?
Come in questo programma, giornalista e musicologo.
Da Dio, quindi vede il backstage, chiaro, capito?
Certo.
Tutte queste cose. E quindi ci dice il Polillo, senza nota, però va bene così, che il buon Monk passava le giornate curvo sulla tastiera dal suo piccolo pianoforte, oppure a letto, oppure sulla strada a osservare i passanti, oppure fermo all'angolo della sua casa, oppure nel vecchio ghetto newyorkese San Juan Hill. Questo è il... così.
Le giornate di Monk trascorrevano così. Esatto. Tra la pianoforte, la finestra e il letto. In casa, comunque.
Esatto.
Più o meno.
Poi
del resto si era detto che era strano, all'inizio. Sì. Esatto, poi dalla baronessa... amica. Allora, io parlerei adesso degli anni alla Riverside Records. All'epoca della firma con la Riverside, Monk era molto rispettato e stimato dai critici e colleghi, quello che stavi dicendo un po' tu prima, no? Ma i suoi dischi vendevano poco e la sua musica veniva ancora vista come troppo difficile per un pubblico mainstream. Io penso che anche oggi non sia semplicissimo l'ascolto di Monk, se uno non è educato all'ascolto. Ecco.
No, assolutamente.
Per incremento...
Io non lo capisco bene, per esempio. Non sono uno di quelli che può dire io ho capito tutto di Monk, come qui ci diceva alcuni, esatto, che è stato completamente compreso. Io non l'ho
compreso, non so chi l'ha compreso. Penso che poi sia la sua magia, però, il suo mistero, il suo fascino.
Capisco
comunque,
che è
no?
strano, quello che è strano lo capisco, quello sì, però completamente non lo capisco.
Penso che sia anche difficile da poi ripetere come standard a una gem, immagino, insomma, fare Monk.
Ma vabbè, dai, si fa, e il punto è suonarlo con quella frizzantezza.
Certo, che ovvio, che si fa tutto. Ma... Per incrementare il suo profilo commerciale, Monk incise due album di standard jazz. Thelonious Monk Plays the Music of Duke Ellington si è ridato un po' così al mainstream.
Esatto.
E The Unique Thelonious Monk del 55 e del 56. Sull'LP Brilliant Corners, registrato a fine 56, Monk invece eseguì principalmente pezzi da lui composti. La complessa title track, che contiene l'apporto del sassofonista Sonny Rollins, era così difficile da suonare che la versione finale dovette essere messa insieme montando diverse take della traccia stessa. L'album, tuttavia, fu il suo primo grande successo in pubblico. Dopo aver ottenuto nuovamente la tessera del sindacato musicisti, Monk quindi ricomincia a New York ad esibirsi per 5 mesi di fila al Five Spot Café a partire dal giugno del 57, guidando un quartetto composto da John Coltrane al sax tenore, Wilbur Ware al contrabbasso e Shadow Wilson alla batteria. L'ingaggio al Five Spot terminò al Natale del 57, Coltrane lasciò il gruppo per riunirsi alla band di Miles Davis e il quartetto si sciolse. Monk tornò a suonare al Five Spot nel 58, questa volta però in gruppo con Griffin e poi Charlie Rose al sax, Ahmed Abdul Malik al contrabbasso e Roy Hines alla batteria. Il 15 ottobre del 58, mentre erano in viaggio verso il Comedy Club di Baltimora nel Maryland, Monk e la baronessa e la pannonica furono fermati dalla polizia a Wilmington. Quando Monk, mi è sempre fermato sta persona, però non è possibile. Quando Monk si rifiutò di rispondere alle domande del poliziotto, e siamo sempre lì, sul perché viaggiasse insieme ad una donna bianca, questa cosa è spettacolare, tra l'altro, gli agenti lo colpirono con i loro manganelli. Sebbene nell'auto furono rinvenute anche delle sostanze stupefacenti, il giudice della Corte Suprema del Delaware invalidò le accuse di detenzione di narcotici a causa dell'aggressione immotivata nei confronti di Monk operata dagli agenti di polizia di pattuglia. Questa parte comunque è anche uno spaccato, appunto, di, come parlavamo prima, sociale di come vivevano all'epoca neri e bianchi, una cosa di cui tra l'altro avevamo già parlato quando parlavamo poi di Jackson 5, esatto.
In generale, no, ci eravamo detti che i Jackson 5 erano un po' la risposta della nascente borghesia africano-americana, che rispondeva ai problemi che aveva avuto gente tipo Monk. Quindi il fatto che non puoi andare in macchina, ti fermano e ti bastonano. Cosa che oggi forse talvolta non è neanche così estinta come prassi, diciamo, però almeno in America, ma... da quello che si sente.
No, esatto, però il fatto che ti fermano e ti dicono perché lei sta viaggiando con una bianca, cioè...
Certo.
E, allora, a questo punto nella mia ricerca di brani per questa puntata, io ho scelto un brano suonato live al Carnegie Hall dal titolo Epistrofi del 1957. Thank you.
Benissimo, Sara, che cosa ci siamo ascoltati? Ci siamo ascoltati un Muninelli turbini di sassofono,
sì, esatto,
insieme a armonie piuttosto strane e un po' storte, no? Fra virgolette.
Sì.
Ma ci siamo resi conto che forse due paroline su una certa differenza su come ascoltare questa musica magari potrebbero essere d'aiuto un secondo.
Sì, certo.
Che tipo... che cosa succede in questo brano in fin dei conti, no? Cioè non è che è tutto un fluire, prendono così, hanno gli accordi, si mettono lì e iniziano a improvvisare e suonare a caso. Cioè un po' a caso ci suonano, ma è un caso con una logica,
sì,
no?
Esatto, è un pinto modo. Casuale
esatto, è un pinto casuale, anzi in realtà c'è molto rigore nell'impostazione di quello che stanno facendo. Beh, in questo caso il buon Monk che ha fatto? Ha scritto una cosa che nel jazz si chiama tema, ok? Quindi un'idea melodica, in cui sotto da bordone immaginiamocelo quasi, quindi come se fosse un'idea mentale, ok? Un modello mentale, ci sono degli accordi, fra virgolette, c'è una sequenza che si muove, che va in movimento. Questa idea melodica, ok? Viene suonata una prima volta per farla chiarire agli ascoltatori e quindi... Proprio nell'ascolto del jazz la prima parte è fondamentale perché uno deve capire il tema, l'idea melodica, perché sarà proprio lo strumento attraverso cui, almeno in questo tipo di jazz, si svilupperà tutto il fraseggio.
Certo.
Ok? Quindi che succede? Succede che all'inizio i musicisti esprimono un contenuto che in questo caso era scritto, ok? In molti casi viene scritto proprio in una partitura, ok? È un canovaccio di partitura, non proprio... una vera partitura, ma una cosa del genere, ok? Poi, una volta che viene a esprimersi il tema, è il momento delle improvvisazioni. E lì, qual è il valore che bisogna cogliere in queste improvvisazioni? È il valore del tutto personale, cioè autografico, nel senso... Nella musica classica, ok, abbiamo l'idea di allografia, quindi abbiamo un compositore, ok, e poi allos... E poi la musica che viene suonata da altri,
sì,
ok? Da un'orchestra, da qualcun altro, eccetera, eccetera. Invece qui nel jazz abbiamo autografia, quindi quella è la musica di Monk, viene suonata da Monk, oppure se ne impossessa qualcun altro, tra virgolette, come Coltrane in questo caso, sì, che esprime il suo io. E chiaramente perché questa accoppiata... Perché abbiamo deciso di fare sentire questa accoppiata fra Monk e Coltrane? Beh, perché uno già esprimeva la sua follia da 14-15 anni, eccetera, eccetera. L'altro avrebbe iniziato, anzi, in realtà aveva già iniziato, l'altro rappresenta un po' il futuro di questa follia, in un certo senso, no?
Sì.
In una follia nervosa, nevrotica anche, sì, in un certo senso, eppure una follia lucida, assolutamente lucida, e dunque fantastico.
Quindi arriviamo al 62. Dopo vari negoziati, Monk firmò un contratto con la Columbia Records, una delle quattro grandi case discografiche degli Stati Uniti. Le relazioni tra Monk e la Riverside si erano ormai deteriorate nel tempo a causa delle royalty non pagate. Lavorando con il produttore Teo Macero, nel 63 uscì Monk's Dream, l'album di debutto su etichetta Columbia. Monk's Dream divenne il suo più grande successo in carriera. Il 28 febbraio del 1964 Monk apparve sulla copertina del Time. Continuò quindi poi a lavorare in studio, incidendo album famosi come Criss Cross del 63, Solo Monk del 65, Straight No Chaser del 67 e Underground nel 68, ma il suo periodo alla Columbia fu avaro di nuove composizioni originali in favore della pubblicazione di svariati album dal vivo. Infatti ho notato anche questa cosa quando cercavo poi sulle discografie eccetera, che ci sono tantissimi album che sono live in Paris, live, c'è anche addirittura mi sa uno in Italia, piuttosto che registrazioni in studio, insomma. Mentre prima poi c'era stato il periodo di sole registrazioni in studio. Uno di questi è Miles & Monk at Newport del 63, poi c'è il Live at Club at Live Jazz Workshop, entrambi del 64, quest'ultimo inedito fino al 1982. E si è parlato di Strenno Cesar, a questo punto io farei sentire il brano omonimo dell'album.
Certo.
Siamo arrivati
agli ultimi anni.
Thelonious Monk scomparve dalle scene
nella metà degli anni 70,
facendo in seguito solo qualche sporadica apparizione.
La sua ultima seduta in studio come leader
ebbe luogo nel novembre del 71
per l'etichetta britannica Black Lion.
Alla fine del tour mondiale The Giants of Jets,
un gruppo formato da Gibson, Gillespie, Kate Bond e Art Buckley, il bassista che conosceva Monk e suonò insieme a lui nel tour del 71.
In quella tournée Monk disse al massimo due parole, non salutava, non chiedeva che ore fossero, non chiedeva niente di niente.
Ci scrisse una lettera dicendoci che la ragione per la quale non riusciva a suonare con noi era perché Art Buckley e io eravamo troppo brutti.
L'incommensurabile profondità di lei.
Poi c'è un documentario, Thelonious Monk dell'88,
che attribuisce questo stravagante comportamento di Monk all'insorgere di una malattia mentale, che spiegherebbe molte cose effettivamente.
Nel film, il figlio di Monk afferma T.S. Monk che alle volte il padre non lo riconosceva
e riferisce che fu ricoverato in ospedale in svariate occasioni per non specificati problemi psichici che degenerarono alla fine degli anni 70.
Quindi a un certo punto il suo, stato di salute peggiora sempre di più e Monk trascorre i suoi ultimi sei anni di vita ospite nella dimora della benefattrice baronessa Pannonica. Durante questo lasso di tempo non suonò mai
e si chiuse in un mutismo incontrastato, forse solo con pochissime persone si rapportava.
Morì nel febbraio del 82 e venne sepolto nel Cimitero di New York. Nel 93 gli venne assegnato il Grammy Lifetime Achievement Awards. E quindi niente, una vita silenziosa.
Beh, in realtà lì ha cambiato anche tra le altre cose, giusto per tirare un po' le somme. Nel jazz, il monolite è un monolite, il 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 mon questo è un capolavoro, è un capolavoro secondo me.
Qualcuno ha detto di Monk
negli anni in cui nessuno sembrava interessarsi a lui
Monk era fermo
in attesa che il futuro lo raggiungesse
bellissima, facendo capire la musica
Dopo si è limitato a lasciare, che gli altri lo ascoltassero.
Se volevano,
se a lui non importava più che tanto.
A questo punto chiudiamo con un brano che lo caratterizza nel titolo.
E noi ci vediamo martedì prossimo, sempre qui con Jacopo che mi accompagna con le sue citazioni, le sue chicche, sempre qui dagli studi Radio Fab.
Blue Monk.
Buona serata a tutti.
Buona serata a tutti.
Thank you.